γραμμέ.
Τώρα ξεκινάμε 18 Αυγούστου του 2012. Καθώς περπατάω.
Τούτο comincia il 18 agosto del 2012. Sto camminando su una strada nel centro di Atene quando vengo fermato dall'antiterrorismo e portato in questura. La prima accusa che mi viene imputata è resistenza a pubblico ufficiale, per essermi rifiutato di farmi prendere le impronte e il DNA. Mi tengono diverse ore, dopodiché me lo prendono con la forza. La mattina seguente mi accusano formalmente di una rapina avvenuta 8 giorni prima sull'isola di Paros e dell'omicidio di un tassista avvenuto durante la fuga. La prova sarebbe un cappello trovato sul luogo della rapina con tracce del mio DNA. Un cappello che dicono essere caduto ad uno dei rapinatori. Dalla lettura delle carte emergono però delle incongruenze, ad esempio il fatto che questo fantomatico cappello si trova nello stesso momento sia negli uffici dell'isola di Paros che negli uffici dell'antiterrorismo ad Atene. Cioè risulta che due uffici diversi analizzavano nello stesso momento lo stesso identico reperto. È qualcosa che sconfina nella metafisica. Al processo non ci sono testimoni che riescono a provare la mia colpevolezza ed emerge la possibilità che nessun cappello sia caduto effettivamente ai rapinatori e che anche se fosse, non è detto che sia proprio lo stesso sul quale è stato rinvenuto il mio DNA. Questo però non basta a prosciogliermi dalle accuse. Al primo grado di giudizio vengo reputato colpevole per la rapina e mi viene imputato il concorso in omicidio. Vengo condannato a 25 anni, pena inferiore solo all'ergastolo. L'unica accusa a cadere è quella di appartenenza alle cospirazioni cellule di fuoco, accusa su cui torno più avanti. Ora, dopo 4 anni e mezzo, è iniziato il processo d'appello, dove mi ritrovo ad essere giudicato per tutte le accuse, rapina, omicidio e appartenenza alle CF. Per capire questo processo occorre leggerlo all'interno di un quadro più ampio. Questo ciclo repressivo inizia nel 2009 e finisce nel 2015 con il cambio di governo. Non voglio dire che con il governo di Syriza sia cambiato qualcosa, ma è importante notare che se è vero che l'ondata repressiva continua, è anche vero che il governo non investe più così tanto nella campagna mediatica. Questa sottile differenza porta alcune nuove sfumature. Possiamo dire che il 2015 chiude un ciclo di repressione, ma non che la repressione sia diminuita, anzi. Tornando agli inizi, tutto comincia a dicembre del 2008 con l'omicidio da parte di un poliziotto dell'anarchico di 15 anni Alexandros Grigoropoulos a Exarchia. Scoppiano delle rivolte in tutta la Grecia che si concentrano per la maggior parte ad Atene. Questi fatti mettono in crisi l'autorità e portano ad una crescita esponenziale dell'area anarchica, proprio mentre la crisi economica inizia ad affacciarsi con prepotenza. È in questi mesi che lo Stato reagisce importando dagli USA il modello Law and Order. La primavera inizia con 2 pogrom contro i migranti, con cariche, arresti e deportazione di massa nei centri di identificazione. In quell'occasione un funzionario del governo ha dichiarato che finito con i migranti avrebbero iniziato con gli anarchici. E infatti, 2 mesi dopo, iniziano i primi attacchi alle occupazioni, i primi sgombri e cercano in ogni modo di sradicare le strutture dell'area anarchica. Un evento chiave sarà l'operazione dell'antiterrorismo in una casa di Halandri, un quartiere di Atene, nel settembre 2009. Era una casa dove passava molta gente, tra studenti, anarchici, amici vari. Arrestarono 3 compagni, uno dei quali è tuttora membro delle cospirazioni cellule di fuoco, che d'ora in poi chiamerò CCF. Con tutto il materiale trovato in questa casa, dal DNA alle impronte digitali, stilano una lista di persone che, se ritenute anarchiche, venivano arrestate come appartenenti alle CCF. Così inizia un processo a cerchi concentrici, ciò significa che se arrestano qualcuno le cui tracce sono state trovate in quella casa o se qualcuno ha qualunque legame con le persone arrestate, anche se sono cugini di terzo grado, viene accusato della stessa cosa. Sostanzialmente, nel caso delle CCF è stato applicato un copia e incolla del caso Marini con l'organizzazione ORAI in Italia. La differenza è che nel caso di CCF ci sono 2 organizzazioni. Un'organizzazione vera, con persone esistenti, che hanno assunto le responsabilità delle loro azioni, scontano le pene, difendono le loro scelte. E poi c'è un'organizzazione parallela, che è la versione giuridica, un'organizzazione fantasma dove ci sono membri che non si conoscono tra di loro e le accuse di partecipazione all'organizzazione si basano su interpretazioni esagerate dei fatti. Se non esistessero le CCF sarebbero state inventate, così come è successo con Orai. Questo metodo di indagine non riguarda solo me, ma porta ovviamente all'arresto di molti compagni anarchici. Ci sono un paio di casi estremi qui in Grecia. Il primo caso eclatante è quello che riguarda Kostas Sakkas, arrestato insieme ad altri compagni nel dicembre del 2010 per alcune azioni illegali. Insieme a loro vengono arrestate altre persone completamente estranee ai fatti. Una è la ragazza di Kostas, che ha scontato 18 mesi di carcere per appartenenza all'organizzazione e possesso di armi. Poi un suo amico d'infanzia, che anche se si dichiarava anarchico, non aveva nessuna relazione con i fatti ed ha scontato anche lui 6 mesi in carcere solo perché si era incontrato con Kostas 2 o 3 volte. Questo è indicativo di come i rapporti personali vengono visti come conseguenza del rapporto politico e illegale. La sesta persona arrestata non conosceva nemmeno tutti gli altri, l'avevano visto solo passare e lo conoscevano di vista. Così gli altri imputati, quando l'hanno incontrato in aula durante il processo, gli hanno chiesto: ma che cazzo ci fai tu qui? Era arrestato per lo stesso caso. What we know we must.
When you love somebody. Αυτό είναι ένα από τα πιο ακραία παραδείγματα.
Questo è quindi il modo in cui sono iniziati i pogrom verso gli anarchici. Molti compagni non si presentano neppure ai processi ed entrano in clandestinità, ma la repressione continua colpendo anche altri gruppi sociali. Per esempio ci fu un'ondata di arresti a Omonia, un quartiere del centro di Atene, tra cui diverse donne con l'accusa di tentato omicidio, di tentate lesioni, in quanto sospettate di essere prostitute sieropositive. Sono uscite le loro fotografie sui giornali e in televisione e alla fine sono state tutte assolte perché si dimostrò che alcune di loro non erano né prostitute né sieropositive. Quindi non si tratta solo di colpire gli anarchici, ma si è trattato e si tratta ancora di un'enorme pressione sbirresca voluta dalla politica su tutti coloro che vivono ai margini della comunità. Tutto questo in un periodo dove molti sono senza lavoro e senza aspettative e l'unica cosa che rimane all'autorità per legittimarsi e di proiettare un nemico della società e identificare se stessa come la sola forza che ti può difendere da esso. Lo spazio anarchico non accetta la giustizia borghese nel codice penale, al contrario li ignora e quindi esistono molte tendenze che secondo il codice penale sono illegali. Rimane sempre però uno spazio politico ampio, ciò significa che anche se ci sono tendenze illegali, ve ne sono anche altre che non lo sono, questo rende la lotta non totalmente fuori dal codice penale. Questo non interessa l'antiterrorismo perché quello che vuole è reprimere lo spazio anarchico. Allora gli vengono concessi dei grandi poteri per riuscire a definire come illegali azioni che non lo sono. Dopo un paio d'anni è vero che questa tattica è stata gradualmente smontata e se questo è successo, a mio parere, non è stato certo grazie ai giudici che si sono spontaneamente ravveduti e hanno trovato il coraggio di non accettare le tesi dell'antiterrorismo, ma solo grazie al risultato della pressione sociale che si è dimostrata attraverso iniziative e manifestazioni di tenacia degli imputati che hanno obbligato i giudici a bilanciare politicamente ogni loro scelta. Se non ci fosse stata una contrapposizione nelle piazze, nelle aule, sui media, la situazione sarebbe rimasta uguale. Di contro, però, va detto che questa tattica dello Stato ha avuto successo. Non mi piace puntare il dito e fare l'alta critica, però devo dire che l'area anarchica non ha dimostrato di avere i riflessi pronti, non si è infatti passati all'attacco, ne abbiamo rivendicato il principio basta, non facciamo passare arresti senza motivo, queste cose sono inaccettabili. Invece ha prevalso la paura di parlare al telefono dal carcere, di andare a prendere un caffè con uno che è stato in carcere, oppure che è stato indicato dall'antiterrorismo o dai media come il successivo arrestato. La strategia della paura ha funzionato benissimo. Lord, you broke my heart. Adesso vorrei parlarvi del funzionamento del carcere qui in Grecia, che da quel che so è molto diverso dall'Italia. Ad esempio, ora stiamo facendo un'intervista dal carcere direttamente tramite un telefono cellulare, cosa che in Italia non può avvenire. Inizialmente sono stato imprigionato nel carcere circondariale di Domokos, che è poi stato trasformato in carcere di tipo gamma, cioè un carcere di massima sicurezza. In questo carcere, come succede per tutte le carceri, tranne per quelle di Korydallos, la situazione non è così tranquilla. C'è una programmazione rigida del tempo, una gestione più severa dei detenuti, ci sono le telecamere, non fanno passare il cibo durante le visite. E per far passare un MP3 all'interno di Domokos devi pregare, lo devi chiedere, lo devi pretendere. Tutto è meno flessibile. È un po' come avere tante carceri più piccole chiuse all'interno del carcere stesso. Certo, non è come in Italia dove devi stare 23 ore chiuso in cella. A Domokos rimani chiuso 15 ore e hai 8 ore per uscire in cortile e parlare con altri detenuti. Il cibo è mangiabile, le cabine telefoniche funzionano. Insomma, i bisogni principali di un detenuto, cibo, riscaldamento, acqua calda, coperte, vengono di solito garantiti e così si compensa la situazione. Il carcere di Korydallos, invece, dove sono ora, è il carcere più incasinato del paese. Per ogni braccio ci sono 117 celle, parliamo quindi di circa 400 persone. Le cabine telefoniche non funzionano bene, al massimo sono attive due cabine telefoniche per tutto il carcere. Il cibo è inaccettabile, non c'è riscaldamento, pensate che hanno calcolato un budget di 3.000 euro per tutto l'anno, somma che non basterebbe nemmeno per una casa normale, figuriamoci per riscaldare una struttura enorme come il carcere centrale di un paese. E visto che non funziona niente, c'è una relativa tolleranza per una serie di cose. Per esempio, puoi portare il cibo da fuori, puoi avere i fornelli in cella in modo da poter cucinare, mentre a Domokos è vietato. E in qualche modo puoi riuscire a tenere dei telefoni cellulari dai quali si può usare anche internet. A Korydallos ci sono molti carcerati, quindi c'è anche la presenza della criminalità organizzata che continua la sua attività dentro al carcere, trattando con i secondini. C'è una specie di industria a mercato, per esempio per acquistare un cellulare il prezzo dentro è di 300-400 euro, mentre fuori lo troveresti a 100 euro. Ovviamente la direzione sa dei cellulari, ma fa finta di niente, almeno fino a quando lo ritiene utile. Ad esempio, se vieni preso di mira o se disturbi in qualche modo, le guardie entrano di notte in cella e te lo sequestrano. Il rapporto tra i prigionieri anarchici e i detenuti comuni sta cambiando molto rispetto al passato. Durante gli anni 90 c'era stato un avvicinamento che aveva portato anche a delle rivolte. All'epoca il crimine organizzato non aveva le stesse dimensioni di oggi e chi veniva arrestato era in genere un delinquente qualsiasi, un povero diavolo, con però una forte coscienza, un'etica profonda. Adesso la situazione è un po' cambiata. Certo che ancora il 90% dei detenuti sono poveri diavoli, ma ci sono anche tanti detenuti che sono membri del crimine organizzato. La comunità dei rapinatori, che negli anni 90 aveva creato questo terreno fertile per un avvicinamento, ormai non esiste più, a parte qualche vecchio che sconta da decenni una lunga pena. Al contrario, c'è una chiara collaborazione nella gestione del carcere tra la direzione e i grandi delinquenti, grandi si fa per dire, che gestiscono i detenuti per conto della direzione, ottenendo in cambio alcuni privilegi. Questo fenomeno non è nuovo, ma in questi anni si è fatto più acuto. Inoltre, se in passato i detenuti che avevano questo ruolo di gestione venivano visti male dagli altri, ora sono invece socialmente accettati. È da dire che all'interno delle prigioni i detenuti sono divisi in base alle nazionalità e l'unica comunità organizzata in maniera non autoritaria è quella anarchica. È per questo che gli anarchici sono visti bene, come dei tipi giusti, che non cercano di imporsi sugli altri, non tentano di sfruttare altri detenuti, non scendono a compromessi con le guardie e non sono degli infami. Queste virtù ci attirano rispetto e simpatia e potenzialmente possono portare altre persone a pensare e agire in modo differente. Vorrei però aggiungere che la sostanza della lotta contro il carcere non dipende dal soggetto che la porta avanti. È vero che è molto difficile intendersi con uno spacciatore o con un membro del crimine organizzato e che difficilmente potremmo trovare il loro dei compagni. Detto questo, rimane il bisogno di creare almeno delle alleanze, sempre in un quadro che si oppone al sistema penitenziario e alla repressione, per conquistare piccole vittorie dentro al contesto del carcere. Così facendo si aprono delle contraddizioni, si è obbligato a fare delle lotte insieme a quella stessa persona che poi vede sfruttare un altro detenuto per soddisfare i suoi interessi personali. Questo fatto è problematico, lo capisco che è contraddittorio, però è la realtà. Credo che in qualche modo dobbiamo separare la simpatia o antipatia che abbiamo verso una persona oggetto di repressione, che nel caso specifico sono detenuti, dalla lotta contro la repressione. Dal 2009 sono molti i compagni finiti in galera, però solo dal 2012 ci è stato chiaro quanti compagni avrebbero subito una lunga pena e questo ha dato una maggiore stabilità alla comunità dei prigionieri politici in lotta. Molti dei compagni allora finiti in carcere appartenevano agli stessi gruppi, ma altrettanti non si conoscevano quando erano in libertà. Veniamo tutti dallo stesso retroterra di idee anarchiche, ma abbiamo differenti posizioni, tensioni, ideali e pratiche. Complice la comune condizione di prigionieri ci siamo però anche avvicinati, stringendo vari legami. Lentamente abbiamo posto le basi per creare un coordinamento di lotta anche in prigioni distanti. Adesso siamo tutti detenuti nel carcere di Corydallos, dove abbiamo iniziato a firmarci come network di prigionieri anarchici e abbiamo iniziato a confrontarci e discutere per avere una presenza collettiva e non individuale nella prigione. Abbiamo iniziato a scrivere testi collettivi su quello che succede dentro e fuori e col tempo tutte queste cose hanno iniziato a crescere. Questa comunità non è un gruppo, non è un'organizzazione, è un coordinamento informale, per questo lo chiamo comunità, e ha lo scopo di creare dei contatti con l'esterno. Questo progetto ha raggiunto il suo massimo e al tempo stesso ha rivelato i suoi limiti con il grande sciopero della fame dei prigionieri nel marzo 2015, a cui parteciparono moltissimi prigionieri politici da differenti aree. I compagni anarchici della sezione Delta, la sezione speciale della prigione di Corydallos, dove stavano i membri delle organizzazioni armate, tra cui anche gli appartenenti alle cellule di fuoco, che avanzarono differenti richieste concentrate soprattutto sulla liberazione dei loro parenti in prigione. Essendo questi scioperi nati nello stesso periodo, fu possibile unire tutte le rivendicazioni. La soppressione della legge sul terrorismo e di quella sulle prigioni speciali, la limitazione dell'uso del DNA da parte dei corpi di polizia, la liberazione per motivi di salute di Savas Xiros, membro del gruppo 17 novembre, e infine la cancellazione della legge sul travisamento, che riguardava più che altro i manifestanti e non i prigionieri, perché lo scopo della legge era aggravare le pene per chi fosse stato arrestato travisato durante una manifestazione. Una delle vittorie fu il blocco della costruzione delle prigioni speciali. Inoltre riuscimmo a mettere delle restrizioni all'uso del DNA da parte dei giudici, anche se solo a livello costituzionale, dato che nella prassi hanno continuato ad usarlo. Per quanto riguarda Savas Xiros, venne fatta una legge per farlo uscire dalla prigione per motivi speciali, ma Savas rifiutò per motivi politici e personali perché volevano mettergli il braccialetto elettronico. Infine, la legge sul travisamento fu abolita per le manifestazioni, ma mantenuta per i crimini più elevati, come le rapine. Lo sciopero del 2015 ha impiegato un sacco di energie. Alcuni compagni arrivarono anche a 50 giorni di sciopero della fame. Siamo riusciti ad ottenere risposta per molte delle richieste avanzate. Ma a dire tutta la verità, quando abbiamo iniziato lo sciopero della fame, eravamo più ottimisti sui successi che avremmo ottenuto e anche su quanto il movimento ci avrebbe supportato. Per fare un esempio, quando abbiamo elaborato le richieste per l'abolizione della legge sul terrorismo, pensavamo di avere buone possibilità di ottenere che questa legge fosse ritirata. Pensavamo che questa lotta si sarebbe potuta protrarre fino alla vittoria. Alla fine non siamo riusciti ad avere un buon coordinamento con l'esterno e questo ha determinato l'esito positivo per alcune delle richieste presentate e negativo per altre. Comunque, anche se piccola, la vittoria c'è stata, perché non è poco se più di 50 prigionieri politici fanno uno sciopero della fame per cambiare alcune delle leggi di base dello Stato. Era un progetto con grandi aspettative. Di sicuro, viste le circostanze di quel periodo, non è stata una battaglia persa.
we do.